Sì, noi veniamo da Palermo, volevamo un po' raccontare diciamo, la nostra esperienza, però prima volevamo un po' raccontare una storia anche per spiegare un po' qual è il contesto in cui viviamo, in cui ci troviamo ad operare. Per cui faremo anche un intervento un po' composito per spezzare e per raccontare un po' cioè, qual è il retroterra.
Salve, il laboratorio antifascista a Palermo nasce e riesce ad unire, diciamo, vari collettivi che si trovano a lavorare all'interno della realtà siciliana. La realtà siciliana è un po' diversa, diciamo, rispetto al resto d'Italia, perché comunque partire da presupposti quali l'anticapitalismo e cercare di essere più dentro possibile nelle lotte sociali implica, diciamo, un impatto forte all'interno della società, però andandosi a scontrare con realtà diverse che possono essere che non sono semplicemente le istituzioni. Ma a supporto delle istituzioni ben radicate nel territorio, come sappiamo un po' tutti, ci sono le criminalità organizzate. Da noi questa cosa è abbastanza evidente ed è molto forte, nel senso che in un immaginario di totale povertà, quindi di solito nei quartieri popolari, nelle periferie delle città più grandi, dove chiaramente i servizi sociali non esistono completamente, ma addirittura si arriva in alcune zone dove mancano i servizi primari, quale acqua, luce. Tali servizi vengono garantiti dalla criminalità organizzata, che di conseguenza sostituisce quello che dovrebbe essere il ruolo dello Stato e delle istituzioni, e quindi chiaramente si radica nel territorio in maniera molto forte. Da lì, in quei quartieri, comincia a crescere, diciamo, un'economia che fondamentalmente è legata in tutto e per tutto a tali organizzazioni. E di conseguenza il rapporto con questo tipo di società diventa sempre più diventa conflittuale. Quindi oltre, diciamo, alla repressione istituzionale, che chiaramente va ancora di più a radicare queste logiche nel territorio, appunto vi è questo tipo di radicamento della criminalità che arriva a un livello tale che non ci permette realmente cioè che mette ancora di più in difficoltà un rapporto col territorio. Questo in un clima nazionale dove lo svuotare, diciamo, la politica di contenuti è stata un vero e proprio progetto che chiaramente ha dato il là al crescere sempre di più di movimenti che basano di movimenti o di partiti che basano la loro azione sul niente, fondamentalmente. Infatti, diciamo, l'analisi che facciamo noi rispetto all'estrema destra, forse è un po' diversa da quella del compagno che ha parlato prima, perché fondamentalmente noi non vediamo nei fascisti o nell'estrema destra un insieme di contenuti o di analisi. Questo viene creato semplicemente, cioè viene creata semplicemente una sorta di politica di paura che chiaramente fa sì che certe parole d'ordine inventate quasi da un governo che appunto ha bisogno di questo trovino riscontro chiaramente in situazioni dove il livello sociale, diciamo, è un po' Cioè, le istituzioni non sono presenti, i servizi sociali non sono presenti, i servizi in generale non sono presenti e di conseguenza vi è questo abbandono totale. Quindi, dopo la messa in atto, diciamo, del pacchetto sicurezza, le varie forme di repressione o di controllo sociale diventano praticamente legali, forme che praticamente da noi già esistevano pure prima. E che chiaramente ora hanno visto, diciamo, nelle istituzioni hanno avuto nelle istituzioni un ampio respiro. Di conseguenza, l'essere presenti nella società, quindi cominciando a occuparsi sempre di più, cercando di creare, insomma, una sorta di auto-organizzazione all'interno di questi quartieri che fondamentalmente hanno un bisogno reale di servizi che appunto sono dei servizi primari. E cercando di costruire una progettualità all'interno di questo determinato tessuto sociale, cerca di essere, cioè deve essere per noi, insomma, un lavoro fondamentale. E questo anche appunto perché da noi questo determinato tipo di società si è costruito negli anni, l'hanno costruito negli anni, facendo sì che la Sicilia o il Meridione in generale rimanesse un bacino di voti dove la popolazione è facilmente ricattabile e dove il voto di scambio chiaramente riesce ad attecchire in maniera molto più semplice, in quanto la povertà e i disservizi sono maggiori rispetto magari al resto d'Italia. Ora, Valentina, un'altra compagna del laboratorio, mi introducerà, farà magari un escursus storico rispetto alla creazione di questo tipo di società, per realmente spiegare che questo è un progetto che si è attuato nel corso degli anni e che chiaramente ora è più evidente magari in altri periodi.
Salve, parlare di antifascismo a Palermo e in Sicilia non si può scindere dal parlare anche di antimafia sociale. Consideriamo il radicamento nel territorio delle strutture di potere mafiose. Vi faccio un breve excursus storico per dimostrare le connessioni, le infiltrazioni e diciamo, la pacificazione presente tra mafia e fascismo. Consideriamo che in Sicilia l'esperienza del periodo del Biennio Rosso è stata portata avanti più che altro nelle campagne, a Palermo nella realtà dei cantieri navali, dato che all'epoca industrie molto grandi non esistevano. E in questo contesto abbiamo già delle campagne e latifondo fortemente influenzato dalla presenza mafiosa, già nel periodo dei fasci siciliani dei lavoratori a fine dell'Ottocento c'è stato un fortissimo scontro tra i braccianti che rivendicavano appunto la divisione del latifondo e l'utilizzo da parte loro con gli interessi dei mafiosi e dei grandi latifondisti. Vediamo che in un primo momento c'è stato quasi un prendersi le misure tra fascisti e mafiosi. Tutte e due puntavano a due cose: il controllo del territorio assoluto, egemone, e la repressione di quelli che erano i movimenti braccianti, operai e un po' di confusione dietro, e quella che era l'eliminazione della presenza dei partiti di sinistra. Quindi Infatti vediamo che molti mafiosi entrano a far parte del Partito Nazionale Fascista. Vediamo pure che c'è una forte presenza repressiva che sfocia con violenze quali assalti a camere del lavoro, uccisioni di capilega, di braccianti da parte dei mafiosi. Perché c'è da fare questa considerazione: nelle zone della Sicilia in cui c'era un sistema mafioso forte, i mafiosi garantivano il controllo del territorio, quindi facevano loro le squadracce fasciste. Nella zona sud orientale della Sicilia, Catania, Siracusa e Ragusa, dove non c'era una forte infiltrazione mafiosa e una presenza nel territorio, si sono proprio costituite squadracce di fascisti. In quest'ottica di violenza e di repressione dobbiamo inquadrare l'omicidio di due compagni, di Giovanni Orcel, che era segretario della FIOM di Palermo, lavorava ai cantieri navali, e di Nicola Longi, che era il capolega di Prizzi, un comune della provincia di Palermo. Loro due avevano unito, prima delle tesi gramsciane di unire le lotte contadini operai, avevano appunto creato una massa critica nelle agitazioni, unendo quelle che erano le richieste dei braccianti a quelle degli operai del cantiere navale. Casualmente vengono uccisi a pochi mesi di distanza nel 1920. Dopodiché abbiamo diciamo un'operazione di facciata per far vedere, dico post marcia su Roma, abbiamo un'operazione di facciata per far vedere quanto erano bravi i fascisti a tenere pulita la Sicilia dalla mafia. E quindi mandano il prefetto Mori, che ancora ad oggi c'è una sorta di apologia nel dire Mori ha sconfitto la mafia. Questo assolutamente non vero, in quanto la mafia era entrata a far parte organicamente delle strutture fasciste. Consideriamo che molti gerarchi o podestà erano mafiosi. Nel momento in cui non c'erano certificati penali troppo ingombranti oppure un totale analfabetismo, i podestà erano scelti dalla mafia, se non direttamente erano degli affiliati ad essa. Vediamo che però dopo questo periodo diciamo di presenza di Mori in Sicilia c'è quasi un'operazione appunto di facciata, eliminare quella che era la bassa mafia, considerata la bassa mafia, quindi coloro che commettevano reati di abigeato, quelli che commettevano furti nelle campagne, però i pezzi grossi sono rimasti ai loro posti e avviene un insabbiamento, una sotterraneità che dura fino allo sbarco degli alleati nel 43. Consideriamo che lo sbarco degli alleati in Sicilia è stato favorito dalla presenza della mafia. In questo contesto vediamo che scusate, mi sono perso un attimo. Ok. Allora, in questo contesto vediamo che durante il periodo di amministrazione controllata da parte degli Stati Uniti, i mafiosi, i grandi latifondisti, vedendo quest'area di cambiamento che si stava venendo a prospettare, incominciano a pressare su un tema abbastanza diciamo di interesse economico. Da qua nasce prima il come scusa. Allora, in questo momento nasce una forte corrente di spinta da parte dei detentori del potere economico e politico, prospettata verso un separatismo della Sicilia rispetto al resto d'Italia. Separatismo che si inquadra in interessi degli Stati Uniti d'America, negli interessi della mafia, appunto perché questo periodo di amministrazione da parte delle forze alleate USA ha permesso a Cosa Nostra di fare affari con la borsa nera inimmaginabili e gettare anche le basi per quello che poi è stato il traffico internazionale di droga. Dopo la fine della guerra nel 1946 vediamo che c'è una spinta ulteriore da parte dei grandi proprietari terrieri di contrastare quelli che sono stati i decreti Gullo per la divisione delle terre. Da qua riscatta la violenza mafiosa e fascista nei confronti delle riaperte camere del lavoro, delle leghe dei contadini. Abbiamo una stagione di violenza inaudita che va dal 1947 fino alle elezioni dell'aprile del 48, che vedono devastazioni, uccisioni. Ricordiamoci del primo maggio del 47, della strage a Portella della Ginestra, dove la banda di Salvatore Giuliano, un elemento fascista finanziato dal governo degli Stati Uniti, spalleggiato dalla decima Mass, spalleggiato anche dall'Unione Patriottica Anticomunista, vede l'uccisione di 12 compagni che erano andati a festeggiare sulle terre da poco liberate dall'egemonia del latifondo, appunto vede l'uccisione di 11 compagni e il ferimento di una quarantina di persone. Dopodiché è stata veramente una stagione molto difficile, perché il potere mafioso, dopo questa esperienza separatista, ha cercato le sue alleanze politiche nell'ala destra della Democrazia Cristiana, e diciamo che questo feudalesimo fascio democristiano ancora adesso lo ritroviamo in alcuni elementi quali l'attuale presidente della regione Lombardo, Raffaele Lombardo. L'anima antifascista di Palermo però non si è mai assopita. Nel luglio del 1960, nel quadro delle grandi manifestazioni nazionali contro il congresso dell'MSI che si doveva svolgere a Genova, ci sono state diverse manifestazioni di protesta che poi sono degenerate con cariche della polizia e l'uccisione di un compagno, Francesco Vella, è il ferimento di persone, addirittura una signora che era affacciata al secondo piano è stata raggiunta da colpi di proiettile. In tutto questo quadro la mafia ha continuato a spalleggiare quello che è stato il fascismo e l'eversione nera. Ci sono tantissimi casi di campi paramilitari in Sicilia, in zone che, se non c'è un appoggio da parte del potere forte mafioso, non sarebbe potuto svolgersi completamente. Ad esempio, uno dei partecipanti a questi campi è una persona, diciamo, molto graziosa, Pierluigi Concutelli, che di recente so che è stato presentato con un libro a Bologna che appunto parlava di lui. Bene, logicamente il mio discorso si conclude facendo riferimento anche a quella che è il pensiero di Peppino Impastato. Noi ci rifacciamo molto a Peppino Impastato, militante comunista rivoluzionario ucciso dalla mafia il 9 maggio del 78. Ma penso che dopo questo quadro sia abbastanza evidente che essere antifascista a Palermo bisogna per forza essere anche antimafioso.
Insomma, tutto questo discorso, che poi si è sembrato anche magari lungo, però penso che un tavolo di discussione debba prevedere anche un momento di analisi, di storicizzazione, anche per spiegare che noi oggi, quando facciamo azione nel territorio, nelle scuole, nelle università, ci troviamo a scontrarci quotidianamente, fondamentalmente, con Azione Giovani. È presente Forza Nuova, è presente Casa Pound, In realtà Casa Pound a Palermo non è altro che una costola d'Azione Giovani, è tutta gente appena fuoriuscita o forse non più di tanto fuoriuscita d'Azione Giovani. Forza Nuova è un gruppetto che è di nazischine fondamentalmente, che hanno avuto una serie di problemi giudiziari in seguito a pestaggi nei confronti degli immigrati. Gli immigrati hanno reagito a questi pestaggi, li hanno consegnati impacchettati alla questura, e quindi Forza Nuova in realtà non incide tanto nel territorio. Azione Giovani è un'organizzazione fondamentalmente di fighetti, almeno apparentemente è questo, però riesce a essere abbastanza presente in alcune scuole, nelle università e sempre più a livello territoriale. Noi abbiamo fatto diverse iniziative all'università, ultimamente abbiamo organizzato il 25 aprile, ci siamo trovati a scontrarci più di una volta contro Azione Giovani. Hanno fatto una campagna e ogni anno in realtà intorno al 25 aprile è in corrispondenza delle elezioni europee e delle elezioni in generale. Loro basano una campagna elettorale tutta all'insegna dell'anticomunismo, per lo sgombero dei centri sociali, eccetera. Quest'anno le due cose sono più o meno coincise, 25 aprile più elezioni, per cui hanno tappezzato la città di manifesti con i nomi dei vari centri sociali, dei vari gruppi antifascisti, dicendo stop alla versione rossa, eccetera. Ma come mai proprio Azione Giovani? Cioè, perché Azione Giovani è così presente, è così presente non soltanto a livello territoriale ma anche a livello istituzionale, cioè hanno una presenza molto forte nei consigli dei licei, nella consulta provinciale degli studenti, nel senato accademico, in molte facoltà, eccetera. Proprio per quello che si diceva prima, Azione Giovani viene dal fronte della gioventù, e il fronte della gioventù a Palermo è quello che ha portato la bandiera nera dagli anni 70 in poi. Facevano parte del fronte della gioventù Pierluigi Concutelli, come dicevamo prima, che è stato più volte candidato al comune di Palermo, mentre contemporaneamente faceva Ordine Nuovo e fuoriusciva da Ordine Nuovo e rientrava in MSI, eccetera, che era nella storica sezione Gentile, che poi fu chiusa dai compagni e ma più riaperta. Facciamo parte del fronte della gioventù personaggi come, che magari non vi diranno niente a voi, Guido Virzì e Guido Lo Porto, che erano compagni di Concutelli, che sono stati con lui arrestati più volte per porto d'armi, esplosivo, l'hanno trovati che sparavano a Bellolampo. Lo Porto è stato vice ministro della difesa del primo governo Berlusconi, è stato presidente del Parlamento siciliano, è stato deputato per 15 anni alla Camera della Repubblica, così come Guido Virzì, che non ha mai smesso la camicia nera, praticamente è stato deputato al Parlamento siciliano per moltissimi anni, corrente di Alemanno, eccetera. Cioè, parliamo di un'organizzazione che riesce all'interno delle scuole, anche se poi si sono chiaramente fatte delle campagne, sono stati impediti, ma hanno messo su delle iniziative di stampo nazista all'interno del liceo storico di Palermo, il principale, più noto, liceo Garibaldi, in onore delle SS francesi, in onore di Cornelio Codreanu, come cazzo si chiama quello della cosa di ferro, della guardia di ferro rumena, eccetera. E parliamo fondamentalmente di un'organizzazione, sempre Azione Giovani, legata ad Alleanza Nazionale ovviamente, i cui alcuni esponenti hanno fatto terrorismo, alcuni esponenti tengono la camicia nera e stanno in istituzioni anche in posizioni molto elevate, altri esponenti stanno all'interno dei quartieri e fanno i capipopolo di movimenti disoccupati. Chiaramente, e questo è assolutamente un'equazione assolutamente facile da fare, per conto della mafia. C'è un quartiere molto noto a Palermo che è il Borgo Vecchio, dove in tempo di elezioni c'è soltanto una faccia, soltanto un candidato, sembra che ci sia non il partito unico ma il candidato unico, nel senso non ci sono altri candidati. Questo personaggio, che si chiama Mimmo Russo, è il capopopolo di un movimento di disoccupati, più volte inquisito per compravendite di voti, per scambio di posti di lavoro, eccetera. Anzi, al contrario, voto di scambio e compravendita di posti di lavoro, ed è uno lo squadrista palermitano, cioè uno che negli anni 70 andava davanti alle scuole con le spranghe, le catene eccetera, o che assieme a Concutelli trovava, camminava con il bagaglio della macchina pieno di fucili e di dinamite. Idem per quello che è successo allo Zen 2 di Palermo, dove Miranda, un altro noto squadrista, ha capitanato un gruppo di occupanti alle case, espellendo il Rom all'interno di questa occupazione dei primi anni Ottanta, e il Rom tutt'oggi sono confinati in un campo alla Favorita, in un campo senza nessun servizio da più di 25 anni. Quindi l'intreccio che c'è fra questi due sistemi è un intreccio molto molto forte, che si trova in tutti i livelli di azione. Poi ovviamente in realtà noi abbiamo voluto raccontare questa storia, se ne potrebbero, diciamo, raccontare altre ovviamente che non faremo in questa sede, per quello che sono gli interventi dei fascisti nelle scuole, nelle università, quello che è, come funzionano i vari gruppi da Forza Nuova a Casa Pound eccetera. Però in realtà io penso che noi pensiamo che la cosa più rilevante è il motivo fondamentalmente che questi gruppi, Azione Giovani in particolare, riceve tutta questa agibilità e riesce a fare queste campagne di odio, no? Nei confronti comunque di tutte le diversità che si sviluppano in città, prima di tutto negli spazi sociali, ma sulla questione di genere montano campagne tutti gli 8 marzi, sulla questione degli immigrati, sulla questione della sicurezza, che è palesemente a Palermo è ridicola porre una questione sulla sicurezza, sarebbe come porla, cioè a Napoli è una questione che non c'è la percezione diffusa dalla gente del problema della sicurezza, perché chiaramente la sicurezza e il controllo del territorio viene gestito in un altro modo, non con la polizia, però lo fanno lo stesso. Non si può non spiegare tutta questa agibilità, tutto questo potere, tutti questi soldi, tutti questi uomini nei posti di potere messi, se non si conosce in qualche modo, se non si sa, se non si arriva alla conclusione che in realtà oggi la mafia è assolutamente legata e si serve come sistema di potere, come da qualsiasi altra parte, di queste strutture. Ultima, l'MPA, Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, alle scorse elezioni era legato ad la Lega Nord, istanze autonomiste, istanze di deregulation, come la chiamano, eccetera. Oggi è candidato in Sicilia in alleanza con la destra di Francesco Storace e altri gruppuscoli. Io volevo finire qui, magari Marta vuole raccontare le cose. Io l'ultima cosa, anche con la questione del pacchetto sicurezza, ultimamente insomma stiamo vivendo anche momenti di repressione molto, molto elevati. Ci sono due spazi occupati sotto sgombero, che è la storica occupazione, in realtà storica per noi insomma è non più di un anno, dei senza casa, prima esperienza in cui senza casa si auto-organizzano e prendono uno spazio se lo gestiscono, lo ristrutturano da soli senza intermediazione della mafia o dei fascisti, che sono quelli che sempre mediano il livello di ottenimento dei bisogni primari. È la prima esperienza e ed è sotto sgombo da diverso tempo questa spada di Damocle che non cessa a esserci. L'altra esperienza è il Laboratorio Z, dove vivono sempre in auto-organizzazione una comunità di immigrati, soprattutto sudanesi, dal 2003. Anche questa unica esperienza in cui gli immigrati in uno spazio, in una città dove per il richiedente asilo non c'è nulla se non un centro di accoglienza gestito da uno che dice di essere prete ma in realtà non ha mai preso i voti ma si veste da francescano, e che stranamente ha occupato due spazi, una caserma dell'esercito e un altro spazio insomma per le donne immigrate. Quest'uomo è assolutamente appoggiato dall'Alleanza Nazionale in maniera esplicita, tanto che Azione Giovani ha detto più volte faremo azioni di disobbedienza civile per difendere Biagio Conte, così si chiama questo personaggio che gestisce in maniera assolutamente privatistica, in maniera assolutamente fascista, questo centro d'accoglienza in cui gli immigrati non hanno diritto nemmeno di leggere il giornale o di guardare la televisione o di parlare di politica o di fare assemblea, perché con la scusa che si creano contrasti fra gli immigrati. Gli unici immigrati hanno l'obbligo di andare a messa, qualsiasi religione fanno parte, come di lavorare nel posto. E gli unici immigrati che hanno deciso di auto-organizzarsi uscendo da questo spazio, facendo una lotta, sono stati poi alla fine accolti dopo mesi di lotte, insomma, all'interno della Laboratorio Z, che è stata l'unica soluzione che alla fine purtroppo siamo riusciti a trovare. Oggi la Laboratorio Z è sotto sgombero. Per ultimo episodio proprio di questa settimana, il 23 maggio, c'è stata la commemorazione solita, no, di Falcone. C'erano tutti i dirigenti dello Stato, diciamo, da Napolitano al ministro degli interni, della giustizia Alfano, sempre siciliano, e la ministra Gelmini. I Cobas della scuola hanno esposto uno striscione, che tra l'altro espongo da 16 anni, con scritto contro la mafia, no scusate, quello era un altro, la mafia ringrazia lo Stato per la morte della scuola. Tre compagni dei Cobas sono stati arrestati con l'accusa di vilipendio allo Stato. Questo è un po' la, insomma, il nostro racconto. Marta?
Una cosa brevissima. Allora, come laboratorio antifascista stiamo provando a muoverci, e ci muoviamo da un po' su tre livelli. Uno è quello dell'informazione. Informazione perché, ad esempio, giù da noi Forza Nuova ha fatto delle campagne mediatiche contro l'aborto, ma Azione Universitaria si muove insieme al Movimento per la Vita. Ci siamo trovati a dover affrontare un livello elementare proprio di informazione rispetto alla laicità, ad esempio, o rispetto all'autodeterminazione della donna, tanto che anche il collettivo, cioè un collettivo di genere, il collettivo Malefemmine, che lavora in gran parte con il laboratorio antifascista, perché all'interno degli ospedali c'è questa presenza forte del Movimento per la Vita in molti spazi, che avalla praticamente la presenza dei fascisti. E questo è un problema enorme che abbiamo affrontato. Tra l'altro, in parallelo, Forza Nuova ha mandato diversi mesi fa delle bambole insanguinate ai giornali, creando un grosso scalpore, facendo queste grosse azioni mediatiche. E dopodiché, realmente, rispetto a questo, al discorso dell'informazione, è importante togliere agibilità sia pratica e concreta che politica ai fascisti, e questo lo stiamo facendo intanto diffondendo anche i progetti nazionali come CN, tentando anche di legarci a tutte le realtà e creando anche una condivisione, e poi sul livello appunto elementare di diffusione di determinate informazioni di discussione sui diritti elementari, perché molto spesso appunto loro fanno leva, tutti questi gruppi, sulle carenze, sia sulle carenze sociali nella struttura sociale, che sulle carenze anche di informazione, appunto. Ci siamo, penso che.